La radio televisione svizzera presenta la storia del WWW. Testo di Sara Flatt. Supervisione scientifica Deborah Barcella. Quinto episodio. Confusioni.
Un compleanno. Il web festeggia 30 anni. Signor Lee, ci sa dire lei come vede il futuro di Internet?
Come il futuro di Internet? Io sono il web. The web. Come si permettono di paragonarmi, confondermi, chiamarmi con un altro nome dopo tutta quella faticaccia per darmene uno?
Rilassati, 3V. Per questo stiamo prestando la voce per il podcast. Chiarire la tua nascita, la tua esistenza e il tuo nome.
Cosa mi sono persa?
Uno scandalo! Decenni che esisto, almeno, e ancora non sanno come mi chiamo. Non lo sapevano allora, ma secondo me nemmeno oggi. Nemmeno loro che ascoltano.
Calmati, calmati. Sento dei rumori sotto. Deve essere lei che si è svegliata.
Porca! Qui si fa interessante. Popcorn?
Ero così confusa. Ammetto che capire la differenza tra il web e internet all'inizio non era stato facile. In realtà non ci avevo nemmeno pensato, ma durante la ricerca, sia io che Martin, abbiamo cominciato piano piano a svelare il mistero. Anche oggi le persone parlano di internet e web come se fossero dei sinonimi. Succede spesso, infatti, che nelle conversazioni di tutti i giorni, anche nei servizi giornalistici o persino nei dibattiti accademici, web e internet vengano usati come sinonimi. Ma studiando la questione, avevo capito che il web è solo uno dei tanti servizi che funzionano su internet.
È una questione di protocolli, ma questo figurati se lo capiscono.
E io, care, sono il servizio più popolare che definisce le regole per offrire a tutti un servizio concreto e, modestia a parte, sono perfetto.
Tu sei un applicativo. L'altro, ed è quello che confonde gli umani, è un protocollo di trasporto che regola il come i dati vengono inviati. Il più usato di quelli, poi, è quello di Internet, il TCP/IP.
Il Transmission Control Protocol. Si occupa di dividere i dati in pacchetti, inviarli in modo ordinato e poi ricomporli correttamente a destinazione. L'IP, invece, indirizza i pacchetti e li fa arrivare al computer o allo smartphone giusto, usando un indirizzo IP.
Insomma, tipo un numero civico.
Ah, molto meglio ora, sì. Sento che farò fatica a digerire il dessert oggi.
Sì, ammetto che anch'io non è che sia convinto della spiegazione.
Ma è possibile che devo spiegare tutto io? Va bene che mi hanno promptato dei geni, ma ragazzi, metteteci un po' del vostro.
Il web è un servizio che permette di accedere e creare documenti ipertestuali su internet. Grazie a te, 3V, le persone possono navigare, interagire in modo nuovo e saltare da un link all'altro tra le varie pagine. Di fatto, tu funzioni su internet. Di fatto, tu sei semplice e rendi internet più accessibile.
Oh, piano con gli insulti, io non sono semplice.
Ora capisco, senza internet tu non esisteresti e non il contrario. Eppure tu, cara Ia, senza l'uovo e la gallina, insomma. Oh, come sono contenta di sentirmi essenziale. Io esisto anche senza il caffè.
Cara, tu come noi sei frutto di un'invenzione e oltretutto, se non fosse per raccontare me, non esisteresti.
Va bene, 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 basta litigare voi due. Citatemi una sola invenzione o scoperta che abbia origini e paternità e utilizzo chiaro, se siete capaci. Avanti. Ecco, visto? Sentito? Tu, Jean, non sai esattamente se sei frutto di un delirio, di una sana invenzione, oppure se veramente servi caffè da anni e anni e anni al CERN. Io sono vecchia e nuova, frutto di contributi di un po' di tutti quelli che mi alimentano. Ma non sono solo un'IA legata al concetto di web, internet o cavi vari. Esistono migliaia di me in tutte le forme. Io sono un concetto astratto e contemporaneamente concreto che genera e si autogenera, una contraddizione unica. E tu, 3V, sei complesso e semplice allo stesso tempo. Faciliti la comunicazione e dai soluzioni, confondendo contemporaneamente la verità con le notizie false, nomi e lettere. Pensavano fossi statunitense, in realtà sei europeo, ma per dirla tutta sei globale. Insomma, siamo, come tutti gli esseri viventi, una costante e confusa contraddizione.
Come? Non sono nemmeno un pochino statunitense? Ma il mio nome
Io pensavo di avere almeno in parte qualche parente nativo del canyon, frecce e bisonti, insomma, wide e wild.
A parte che gli indiani d'America non c'entrano con gli statunitensi, anzi, sono stati praticamente emarginati, sterminati. Comunque tu ti sei solo diffuso più velocemente negli Stati Uniti. Robert Caione parlava spesso in caffetteria. Loro avevano una migliore infrastruttura di rete, un'unica lingua e un altro paio di cose utili.
Un paio di cose? Un paio di cose. Loro avevano un centro di ricerca a dir poco potente. E da prima che tu nascessi, già nell'86 nell'Illinois avevano istituito il National Center for Supercomputing Applications, dove sviluppavano programmi, applicazioni e istruzioni per i computer che erano a dir poco eccellenti. Software, ragazzi, sviluppavano software. I personal computer e le console di gioco si diffondono già dagli anni 80 e all'inizio degli anni 90 negli Stati Uniti l'amministrazione punta molto politicamente sulle info highways.
Sì, ma il succo è che questa confusione preoccupava il CERN. C'era fermento qui, io me la ricordo la storia, sudori, tremori, croissant e tanti, tanti caffè. Robert si sforzava di sottolinearlo sempre che il web era nato al CERN e ricordava ai giornalisti di precisarlo. Ah, ma che parlo a fare? Come dicono i francesi, c'était le chaos.
Giorno 8, CERN, Ginevra. Qui Deborah che parla. Sono giorni che negli archivi troviamo scritti di Caliot che tenta di difendere le origini del web. È pazzesco. Caliot scrive che nel 1995, durante il G7 di Bruxelles, lui e i suoi colleghi dovevano presentare il web. E l'anno prima, persino i francesi, nella rivista Géopolitique, avevano presentato il web come uno strumento lanciato dal vicepresidente americano Al Gore. Più leggo e più scopro che erano in tanti a scrivere, affermare e pensare che il web non fosse nato al CERN. Ho l'impressione che Caliot è stato un Don Quixote, solo a lottare contro i mulini a vento. Similitudini a parte, a vederla così, mi pare che la stampa e la televisione abbiano oscurato il ruolo del CERN, anzi dell'Europa, probabilmente involontariamente, ma senza dare troppo ascolto ai collaboratori del CERN, che cercavano costantemente di affermare che il web era un'invenzione europea, risultato di una ricerca pura, con il CERN come perno centrale nella storia delle reti. Probabilmente anche perché in fondo, politicamente e socialmente, si era anche al picco dell'americanizzazione della società europea. E tutto quel che è made in USA era più di moda, specie in campo high-tech, cosa che in fondo viviamo ancora oggi.
Era un bel pasticcio, povero Robert.
Capito, ho capito. Robert, Monsieur Caillou, può parlare un momento così Jeanne si calma e chi ascolta capisce perché stava succedendo tutto questo, secondo lei?
È molto difficile costruire qualcosa di concreto perché ci si trova subito di fronte all'opposizione delle piccole comunità e dei gruppi che non sono diffusi ovunque, ma concentrati geograficamente.
E a questo va aggiunto che il centro di sviluppo degli americani sviluppava, anzi sfornava browser per navigare su internet e vedere le pagine davvero interessanti che erano contenute nel web. Dei browser facili da usare. Mosaic, un predecessore di Chrome e Firefox e Safari, che permetteva di vedere testi e immagini insieme. Cliccare, cliccare, cliccare! Fantastico! Non solo testi su testi. Altrimenti sai che noia, 3V. Saresti stato davvero infrequentabile, anche per me. E considera che siamo parenti.
Oddio, anche il mosaico.
Ic, senza la U finale.
Fa lo stesso, quello che volevo dire è mosaic. Ora ricordo. Ricordo com'era preoccupato Robert. Il pubblico non riusciva a distinguere le diverse tecnologie e il CERN non aveva abbastanza risorse finanziarie per competere con gli statunitensi. C'era chi proponeva di creare un'identità più forte per il web, produrre schemi che mostrassero la differenza tra browser e servizi, usare termini meno tecnici o usare pure parole alternative come cyberspace.
E scommetto che alla fine arriva Berners-Lee. In fondo era anche figlio suo.
Banale, davvero banale. Ovvio che lo sapevi. Fino ad ora però il tuo caro Berners-Lee è stato assente.
Forse assente dal racconto, ma comunque un padre premuroso che aveva chiesto al CERN di evitare che io fossi legato a un solo utilizzo, ma che al contrario avrei dovuto rimanere globale e accessibile a tutti. Io, una tecnologia aperta e accessibile a tutti. Di fatto, quell'altro browser, Mosaic, stile Safari e Chrome, che permetteva di accedere a me, risultava attraente soltanto perché era facile da installare e permetteva di vedere che erano su me e in me, ma io ero il perno.
Robert aveva già notato allora questa cosa. Ah, oh, che testa quell'uomo.
Scusa, parli sempre di Robert, ma il tuo Giovanni lo hai già dimenticato?
E chi ha mai detto che io sia monogama? Voi tutti internazionali, globali, sempre in viaggio, e io costretta ad un unico spazio, tempo, vocabolario, eppure partner. Ingiustizia! Qui stiamo accumulando le ingiustizie. Vi scaldate tanto se confondono una V con una I e poi schiacciate i miei sentimenti. Siete proprio addestrate e indirizzate solo al successo. Nient'altro che tecnologie moderne, studi di marketing.
Va bene. Allora, sentiamo cosa ha fatto Robert.
Lui si è dato da fare contattando direttamente giornalisti e decisori politici, spiegando la differenza tra le due tecnologie. Chiaro, il CERN, tutti noi abbiamo contribuito a cercare di semplificare i concetti e spiegare al pubblico con parole semplici il rapporto tra web e internet. Ma Robert è stato davvero merito suo, un vero stratega che sapeva parlare con politici e media, comunicando con i mezzi che avevamo a disposizione, il fax, le lettere e le email. Dal principe Filippo del Belgio alla RAI italiana, scriveva a tutti, ricordando ed evidenziando il ruolo centrale dell'Europa e il contributo del CERN, e incazzandosi pure.
Ah sì, brava Jeanne, che ti ricordi che in quella lettera alla RAI avevo scritto: «Stimati, non avete menzionato che il World Wide Web è stato inventato in Europa, al CERN, il laboratorio europeo di fisica delle particelle vicino a Ginevra, dove il signor Tim Berners-Lee e io lo abbiamo sviluppato dal 1990 al 1994. L'Italia è uno dei principali stati membri del CERN e il trasferimento tecnologico del CERN all'industria è molto importante. È stato quindi in molti modi deplorevole che la RAI non abbia attirato l'attenzione del pubblico sull'origine del web. La partecipazione europea al futuro della società dell'informazione è forte e merita un giusto riconoscimento. E molte altre lettere. Insomma, volevo dare al pubblico informazioni chiare e precise e presentare il web come un prodotto distinto.
Fantastico. Calliò aveva sviluppato una forma di marketing, per così dire educativo, rivolto a interlocutori specifici. Materiali promozionali, come brochure e volantini, che portavano eventi importanti e che inseriva nelle sue comunicazioni dirette con persone chiave, spiegando con costanza la distinzione tra internet e web. Il primo, che funziona come una combinazione tra il servizio postale, per l'invio, e la rete telefonica, per l'indirizzamento e la trasmissione. Il secondo?
Ossia io.
Il secondo veniva descritto come un sistema che utilizza l'infrastruttura di internet per gestire richieste e risposte. Internet paragonato a una rete stradale e il web a un servizio di consegna pacchi. La rete internet era stata spiegata come se si trattasse di linguaggio stradale. Per lui, internet erano e sono regole per il traffico, che permettono ai computer di comunicare solo se rispettano le stesse regole. Il web, invece, è come un servizio di consegne che sfrutta queste strade per recapitare informazioni. E a regolare la circolazione, chiaramente, i semafori e la segnaletica stradale, ossia i nostri protocolli, le regole. Insomma, ero estasiata. Con immagini semplici, Calliò era riuscito a rafforzare il suo messaggio e aveva capito che il design visivo aiutava a ricordare e rendere i concetti più concreti. Per rafforzare l'identità del web, Calliò aveva creato anche un logo, oggi quasi dimenticato. Il suo Let's Share What We Know, ovvero condividiamo ciò che sappiamo, era breve ma efficace. Riassumeva quello che si pensava dovesse essere lo spirito del web, già all'inizio degli anni 90. Dare a tutti un facile accesso alla conoscenza.
Rob.
Da Robert a Rob.
Non interromperla.
Rob, dicevo, era come una trottola impazzita. Andava a numero impensabile di eventi. Qualche volta sono riuscita ad infilarmici anch'io. Partecipava e parlava, ideava mostre interattive per spiegare come usare il web, azioni pedagogiche per i giovani, discussioni con politici e grandi aziende come Olivetti, Apple, Sun Microsystems e HP. E i nostri loghi erano esposti ovunque, sia del CERN che i tuoi 3V. Ah, quanti buoni stuzzichini! Sì, avevo preso qualche chiletto forse, ma devo dire che la vita sociale non mi dispiaceva.
Va bene, cara mamma, torniamo a me, eh? Allora, è chiara ora la differenza tra me e internet oppure non ancora?
A dire il vero non proprio.
Ma come, dopo tutte queste ore? Sforzi, spremimenti di meningi, una soluzione ci deve pure essere. Pensiamo, pensate anche voi. Trovato! Il logo! L'idea è geniale! Basta che me lo faccia tatuare e ogni volta che mi guardano, toccano, usano, interpellano, la vedranno la differenza tra me e internet, no?
Oh, caro...
Sì, 3V, insomma, puoi provarci, ma...
Ma? Allora tutta questa storia, io eccezionale...
Tutta questa bella storia, per un motivo o per l'altro, per ora non ha aiutato un granché a capire la differenza sostanziale tra te e internet.
Ma non preoccuparti, per noi vali così come sei, e già soltanto perché esisti. Tu sei speciale e unico, ricordalo.
Poco chiaro il perché, ma vero è che ancora molti confondono il web con internet. Forse aveva ragione Berners-Lee, dicendo che il web non fu mai riconosciuto ufficialmente come progetto del CERN, ne ebbe un budget dedicato. E che per colpa di questa mancanza di organizzazione e struttura, il controllo del coordinamento del web nel 1993 era passato al National Center for Supercomputing Application, NCSA, negli Stati Uniti, rendendo ancora più incerta la questione su chi avesse creato o posseduto il web. O forse aveva ragione Caliot, che sottolineava che questa confusione derivava anche dal fatto che il CERN non aveva destinato abbastanza risorse per raccontare in modo chiaro le origini e la storia del web, né all'interno né all'esterno. Oppure era causa del fatto che il CERN non era riuscito a diffondere un browser facile da usare per navigare il web, né a promuoverlo come strumento accessibile al di fuori della cerchia di fisici ed informatici, mentre l'NCSA era riuscita a lanciare il browser Mosaic, che aveva reso il web accessibile e popolare. O magari perché era stato impossibile registrare il web come marchio. Una decisione che aveva preso il CERN stesso, preferendo lasciare il www di libero utilizzo. E quando Caliot e gli altri avevano chiesto di farlo per proteggere l'idea, ormai era troppo tardi. O forse tutto questo messo insieme. Sta di fatto che un passo ulteriore lo avevamo fatto. Io, Martin, Gabriele e tutto il team. E una cosa in più mi era chiara. Gli inventori, spesso, hanno poco potere o si sbagliano nel prevedere o cercare di indirizzare le modalità con cui una tecnologia verrà usata e ricordata. Conta di più come i media coprono i discorsi su quella tecnologia, come i grandi marchi la promuovono, ma soprattutto conta quello che vuole il pubblico, ossia chi la usa. Internazionale, frutto di tante menti, patrocinio difficile da stabilire e successo quasi impossibile da capire. Ma mi sa che più una tecnologia scatena discussioni sul suo significato e sulla sua origine, più questo significa che è destinata a lasciare il segno.
Ah, ora sì che posso dormire. Ho lasciato il segno.
Grazie, Deb.
Avete ascoltato La storia del www, quinto episodio, Confusioni, con Deborah Barcella, www Davide Garbolino, IA Yasmin Mattei, Jean Patrizia Salmoiraghi, Robert Caillot, Jonathan Tedesco. Registrazione e sound design Thomas Chiesa, regia Sara Flatt. Prodotto da RSI in collaborazione con USI e SUPSI nell'ambito del progetto Agora. Produzione Francesca Giorzi.